Radio Emilia Romagna. I protagonisti di ieri.
Un danzatore tra gli aborigeni, Girolamo Carandini. La storia che vi raccontiamo oggi è quella dell'emigrazione italiana in Australia. Una storia curiosa che ha per protagonista un cittadino modenese, il conte Girolamo Carandini. L'Australia è stata per gli emigranti italiani una meta secondaria rispetto alle Americhe. Infatti, per raggiungerla dall'Europa, prima dell'apertura del canale di Suez, occorrevano almeno 3 mesi di navigazione. Il primo connazionale a mettervi piede fu probabilmente il navigatore Alessandro Malaspina, che avrebbe toccato le coste australiane l'11 marzo 1793, durante il suo periplo del mondo. Poi fu la volta del riminese Alessandro Belmonte e nel 1842 del conte di Modena, il cui arrivo precedette di una decina d'anni la Gold Rush, la corsa all'oro. Il miraggio dell'oro fece convergere nello stato del Victoria, a partire dal 1851-52, gruppi di italiani provenienti dalle regioni del nord, come la Valtellina, la Liguria, il Lombardo-Veneto. I più erano emigrati per motivi economici e qualcuno per fuggire alle persecuzioni della polizia austriaca dopo i falliti moti rivoluzionari degli anni 40 e 50. La storia di Girolamo Carandini è degna di figurare tra le imprese di corto maltese di Hugo Pratt o in un romanzo d'avventure, tanto avvincente è il dipanarsi di vicende che si svolgono in luoghi remoti e selvaggi. Girolamo Carandini, nato a Modena nel 1803, era discendente di una nobile ed antichissima famiglia, di cui è documentata l'esistenza già nel XV secolo, ma che secondo gli storici esisteva già ai tempi di Carlo Magno ed aveva ricevuto l'investitura dall'imperatore Federico Barbarossa. Il conte Girolamo aveva i titoli di nono marchese di Sarzano, patrizio di Modena, nobile di Bologna ed ufficiale degli Ussari Ungheresi, ma era un giovane romantico, dal temperamento artistico e di idee liberali, e perciò finì nel mirino della polizia austriaca. Nel 1835, forse temendo l'arresto e la condanna a morte per attività sovversiva, si rifugiò in Inghilterra. Il governo austriaco gli confiscò i beni e a lui non restò che tentare la fortuna in qualche parte del mondo. Scelse, non sappiamo per quale motivo, la lontana Australia e fu uno dei pochissimi italiani a stabilirsi a Hobart, in Tasmania, allora colonia penale inglese, dove giunse nel 1842. Con lui viaggiava un gruppo musicale che si era portato, sembra, da Modena, perché il conte era lui stesso musicista e amante della lirica e della danza.
Siamo stati naviganti con l'acqua alla gola e in tutto questo bell'andare quello che ci consola è che siamo stati lontani e siamo stati anche bene e siamo stati vicini e siamo stati insieme. Siamo stati contadini noi due senza conoscere la terra, piccoli soldati senza amare la guerra, ci hanno mandati lontano senza spiegarci bene e siamo stati male, ma siamo ancora insieme. Grandi corridori di corse in salita che alzavano la testa dal manubrio per vedere se fosse finita. Allenati alla corsa,
allenati alla gara e preparati a cadere e a tutto quello che si impara. Innamorati della sera, innamorati della luna, conoscitori della notte senza averne paura. Innamorati di quel fiore che non vuole mai dire: ecco, è tutto finito e bisogna partire. Ora è il momento di mettersi a dormire, lasciando scivolare il libro che ci ha aiutati a capire che basta un filo di vento per venirci a guidare, perché siamo naviganti senza navigare.
Se nella città ducale il clima soffocante e codino non gli permetteva di esprimersi in libertà, nella bellezza primordiale della Tasmania, una terra meravigliosa abitata da una particolare razza di aborigeni, oggi estinta, Carandini sentiva l'aria avventurosa della New Frontier. Iniziò a girare l'isola con i suoi musicisti, guadagnandosi da vivere portando lirismo e sentimento tra gli abitanti della colonia penale. Nel corso della sua tournée ebbe l'idea di fondare una scuola di danza per far conoscere l'arte di Tersicore ai giovani della borghesia locale. Fu la Dance School of Count Carandini a introdurre la danza e il balletto romantico in Australia. Fu l'esiliato modenese a portare gli arabeschi, i plié e i tutù tra le figlie dei rozzi coloni che, divenuti squatters, proprietari terrieri a danno degli indigeni, cercavano un'elevazione sociale. Immaginiamo anche la meraviglia degli aborigeni, spinti dai bianchi ai margini della società, davanti a quelle coreografie e alla musica che le accompagnava. Loro, che percorrevano il continente seguendo le piste degli antenati, i quali, all'origine dei tempi, avevano cantato il nome di ogni cosa incontrata, animale, pianta, roccia, per farla esistere attraverso il canto. Per un'altra persona il canto era la vita. Un'inglesina di 17 anni, Mary Burgess, allieva della scuola di danza di Carandini. Mary aveva l'arte nel sangue. Nata nel 1826 a Brixton, vicino a Londra, apparteneva ad una famiglia imparentata con il poeta Shelley e in rapporti di amicizia con Byron. Il matrimonio del maestro modenese con l'allieva inglese fu celebrato nel marzo 1843 a Hobart, nella chiesa di St. Joseph. Carandini, scrive Charles Daprano in From Gold Rush to Federation, era un rinomato insegnante di canto. Fu lui ad aiutare sua moglie a sviluppare la voce, e così Maria, da contralto che era, acquistò una drammatica voce da soprano, che le permise di interpretare il ruolo di Leonora nell'opera di Verdi Il Trovatore, rappresentato qualche anno più tardi al teatro Prince of Wales di Sydney.
Thank you.
Torniamo in Tasmania. L'isola era ancora troppo culturalmente arretrata per apprezzare l'opera lirica. Dopo alcuni infruttuosi tentativi di mettere in piedi uno spettacolo, i Carandini lasciarono Hobart per il continente. Nel 1845 sono a Sydney, dove Mary prende lezioni da Isaac Nathan, celebre compositore e maestro del coro alla St. Mary's Cathedral, pure lui inglese, e amico del poeta Byron, di cui 30 anni prima aveva messo in musica le Hebrew Melodies. Nel 1846, Gerolamo Carandini, con la sua Australian Opera Company, la prima compagnia operistica nata in Australia, mette in scena a Sydney L'Attila, di Giuseppe Verdi, a un anno appena dal debutto dell'opera a Venezia. Ma per arrivare a rappresentare un'opera a Melbourne, i Carandini dovettero aspettare fino al 1852, con La Norma, di Vincenzo Bellini, che non fu un successo. Le basi, in ogni modo, erano gettate, grazie anche a Isaac Nathan, autore nel 1847 del primo dramma lirico scritto in Australia, Don John of Austria, e di composizioni in cui venivano per la prima volta incluse armonizzazioni della musica aborigena, come The Southern Euphrosyne del 1849. Si può dire che il modenese Carandini, la sua giovane moglie inglese e la loro cerchia di amici musicisti furono i pionieri dello spettacolo operistico in Australia, un genere che avrebbe riscosso enorme successo a partire dal 1870 nelle città, ma che non trovò adeguata accoglienza presso i villaggi degli scavi auriferi negli anni della corsa all'oro. Si ricorda invece una fortunata rappresentazione al Royal Theatre di Melbourne dell'Ernani di Verdi il 5 febbraio di quello stesso anno ad opera di artisti venuti dall'Italia. Il conte Carandini si sfilò dalla compagnia quando fu nominato insegnante di lingue e di danza nel Queen's College di Melbourne. Continuò invece il successo di Madame Carandini. La prima donna del canto è ritratta in un daguerrotipo di Mr. Duryea nel 1855 ad Adelaide, dove si trovava in tournée, e a testimonianza della sua fama, rimane anche un disegno in inchiostro e sepia dell'immensa folla che l'applaude alla Salle Valentino di Melbourne nel 1854. La cantante fece apprezzare le più belle opere italiane al pubblico non solo d'Australia, ma anche degli altri paesi in cui si recò in tournée: Nuova Zelanda, India e Stati Uniti. La chiamavano l'usignolo della Tasmania. La passione per i concerti operistici fu trasmessa dai coniugi Carandini a tre delle cinque figlie, Lizzie, Rosina e Fanny. Le ultime due divennero celebri quanto la madre. Capitava anche che si esibissero insieme. La Wakes Bay Herald del 4 febbraio 1868 riporta la loro partecipazione a un music festival. Madame Carandini è indicata come Australian prima donna, Miss Fanny come contralto e pianista, Miss Rosina come cantante e pianista. Questa famiglia ha fatto davvero la storia della musica nello stato del Victoria. Rosina Palmer, nata nel 1844 e morta nel 1932, aveva una bellissima voce da soprano e si cimentava con le arie italiane e con le canzoni scozzesi. Una di esse, Jenny Deans, scritta per lei da un compositore locale nel 1859, la rese famosa. È considerata la più grande soprano del suo tempo dopo Nellie Mebb. Fanny Carandini è rimasta nella toponomastica australiana. Fanny Bay si chiama oggi un sobborgo della città di Darwin, nel nord del paese. Furono gli agrimensori della spedizione Geiger nel 1868 a chiamare con questo nome quello che era allora solo una baia di fronte all'oceano, a perpetuo ricordo della cantante d'opera che più amavano. Delle due sorelle ci resta una bella foto che le ritrae insieme nel giugno 1869 a Brisbane. Anche i tre figli maschi dell'esule modenese non vissero da sconosciuti. Uno era un ufficiale dell'esercito inglese che si distinse sui campi di battaglia della guerra anglo-afghana. Un altro entrò nella leggenda con lo pseudonimo di Christy Palmerston, nome quest'ultimo che tradisce l'ammirazione del conte Girolamo per il politico liberale inglese, campione insieme della potenza britannica e della libertà nel mondo. Nato a Melbourne, dove i Carandini erano andati a vivere, Christy Palmerston riassume in sé tutto il fascino della primitiva terra australiana, del deserto, del bush, degli aborigeni, dei mandriani, dei bivacchi dei cercatori d'oro intorno ai fuochi. Palmerston fu uno dei primi avventurieri che percorsero i vergini sentieri del Queensland settentrionale, la zona tropicale, tagliando foreste, cacciando serpenti e coccodrilli, scoprendo giacimenti auriferi. Ma fu soprattutto il suo rapporto con gli indigeni a renderlo leggendario. Pare che fosse sempre accompagnato da un gruppo di giovani cannibali fedelissimi, ai quali ogni tanto dava in pasto, ahimè, qualche cinese che intralciava i suoi piani. Aprendosi la strada tra fitte boscaglie, dal 1877 al 1882 esplorò parte del Queensland, dove molti luoghi, tra cui un parco nazionale, portano oggi il suo nome. Nel 1886 incrociò l'esodo dei minatori che abbandonavano i campi auriferi. Anche lui decise di mettersi tranquillo, si sposò e andò a vivere a Townsville, dove comperò un albergo. Ma era figlio di suo padre. Non resistette al richiamo dell'avventura e ripartì per un altrove. Questa volta era la Malesia, dove morì di malaria nelle zone interne mentre cercava metalli preziosi. Anche l'attore Christopher Lee, uno dei più famosi Dracula dello schermo, appartiene alla casata modenese dei Carandini. Il suo vero nome è Christopher, come Christy Palmerston, Frank Carandini Lee. Tutto dunque torna. L'interprete di Dracula è un lontano discendente del poeta Shelley, la cui seconda moglie, Mary, diede vita nel 1816 all'inquietante figura di un altro mostro, Frankenstein. Mary Burgess Carandini morì nel 1894 a Londra, dove era tornata lasciando i figli in Australia dopo la scomparsa del marito, avvenuta nel 1870 a Modena. Era successo che il conte Girolamo, riabilitato dal governo italiano dopo l'unificazione del paese, avesse deciso di tornare in Italia nel 1869 per rientrare in possesso dei beni confiscatigli dagli austriaci. I familiari l'avrebbero raggiunto non appena sistemata la pratica. Purtroppo visse all'ombra della ghirlandina solo qualche mese, sotto il peso della malattia e forse dei ricordi. Palazzo Carandini, nel centro di Modena, oggi ospita una banca. È stato eretto nel 1823, quando Girolamo aveva 20 anni. L'imponenza della facciata è un po' sacrificata dall'angusta via su cui si affaccia. È un po' come la vita dell'esule risorgimentale, ricca ma poco conosciuta. Yeah.
You.